parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi.
Cioè?
Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste, un cartello di pubblicità nella strada.
Tu non lo leggi?
Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piace, direte a me, chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti passa tutto.
Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
Niente! Tabula rasa. Chiuditi a riccio.
You know I came just to smoke. Don't blow no Reggie my way. Matter of fact, stay out my way. I'ma just sit in this corner here. Roll up the dope on my dolo. Fresh, I got dressed at the corner. Remember when we was in polo? Rarely if ever again. This contemporary got me ready to spend.
20.01 e 30 secondi, buonasera, Tabula Rasa, Radio Onda Rossa. La trasmissione che legge libri per voi, la trasmissione del giovedì sera, puntuale alle 20 come ogni giovedì. Eccoci qui, tra l'altro con una puntata che noi non abbiamo fatto neanche il solito lancio social che facciamo tutte le
arcaica,
settimane.
Arcaica, una puntata arcaica.
Sì, perché fino all'ultimo abbiamo aspettato delle risposte su alcune ospiti che avremmo dovuto avere, invece... ci sono stati i cambi proprio negli ultimi secondi, ma abbiamo una trasmissione pronta, efficientissima.
Quasi, quasi pronta, sì. Dai.
Chi avremo? Cosa rimane dalla miria di ospiti?
Allora, diciamo le rovine, la trasmissione delle rovine, però sono rimaste due importanti fondamenta in questa trasmissione. Sono due autori, un autore e un'autrice italiana, sono Valentina Farinaccio che ci parlerà dal vivo del suo ultimo romanzo. Volevo fare questa gag sciocca del dire no, Valentina Farinaccio non è al momento raggiungibile, perché così si intitola il romanzo effettivamente di Valentina Farinaccio, quindi però non la facciamo perché me la sono già bruciata così. E poi invece avremo anche una intervista registrata con Giordano Meacci che ci parlerà del suo Cittadino Cane.
E poi nient'altro.
Oh, comunque sono due romanzi, posso dire che sono usciti mese scorso e questo mese, quindi almeno arcaica nei suoi metodi, ma attualissima nei suoi contenuti.
Perché poi quando è il periodo dei festival, saloni
e quelli se ne sono andati tutti, quelle sono via, quelli sono via
da fare, impegni, cene, cose. Poi non legge nessuno, però comunque ci stanno.
E chi rimane qua come al solito, come tanti anni fa,
chi legge per davvero? Eccoci qua. Comunque, il tutto questo prima di andare a cominciare questo puntatone di questa sera, vi ricordo che da domani, per chi è a Roma e dintorni, inizia la festa della radio, 45 anni di Radio Onda Rossa, 45 anni di autogestione, 45 anni di una radio indipendente, veramente indipendente, sin dalle fondamenta, visto che questa radio nessuno prende soldi da nessuno, non ci abbiamo sponsor, padrini, amici, niente.
Però a proposito
noi
i soldi
viviamo,
una
viviamo grazie al finanziamento e al fatto che tutti voi che ci ascoltate da 45 anni fate in modo che questa radio vada avanti grazie alle sottoscrizioni. C'è il radio abbonamento, comunque trovate tutto quanto sul sito www.ondarossa.info e noi invece andiamo a cominciare. Qualche cosa abbiamo detto, che cosa andiamo a cominciare?
Cominciamo un po' di musica, giusto?
Eh sì, la stavo mettendo.
E dai, concentrati.
Guadagniamo tempo.
Dai, ce l'hai fatta?
Con chi cosa stavo... Eccoci.
Vai.
Love is gone.
Ed eccoci a dare il benvenuto a Valentina Farinaccio. Benvenuta. Ciao. Valentina.
Che bello essere qui, ciao, ciao
Vince. Ti sei persa il battutore di Vince prima, vabbè.
No, che non eri al momento disponibile. Hai capito?
Grande cabaret.
Eccomi qua, raggiungibilissima.
Grande cabaret qui a Tavola Rasa, grazie al nostro Vince.
Capita, capita.
Forma smagliante.
Ora un attimo, fammela presentare come si deve, perché Valentina Farinaccio ha innanzitutto questo problema che è nata a Campobasso. Poi è venuta a Roma, ha esordito nel 2016 con un romanzo che si chiama La strada del ritorno è sempre più corta per Mondadori, ha vinto un sacco di premi, anche un premio che io non ho vinto ma sono arrivato secondo. E poi è uscito un altro romanzo nel 2018 che si chiama Le poche cose certe, sempre con Mondadori. Ha fatto un libro dove raccontava di quei due, oddio, come si chiama l'artista, quella contemporanea, aiutami Valentina, quel giorno.
L'Abramovic, tanti incontri speciali che hanno cambiato la storia, ecco.
E poi si vede che quello non l'ho letto. E poi invece adesso arriva con questo terzo romanzo che non è al momento raggiungibile, è il titolo del romanzo, è un romanzo che devo ammettere io ho letto con grande entusiasmo, perché è uno di quei romanzi che tu lo cominci, dici vabbè adesso mi leggo qualche paginetta, poi vediamo come va, e poi cominci a capire che stai leggendo 1, 2, 3, 4, 5 capitoli. Sono di quei romanzi
come che... si legge un libro con entusiasmo, prova a trasmetterlo.
Perché come si legge? Si legge che capita che tu vai a letto, incominci a sfogliare delle pagine e dici vabbè così poi mi addormento, invece poi capisci che queste pagine stanno prendendo il sopravvento sulla tua fatica quotidiana, e quindi a un certo punto vince il romanzo contro la fatica. Quindi non comprate il romanzo di Valentina Farinaccio se siete già stanchi o stanche, perché aumenterà la vostra stanchezza. Ma per non andare a rovinare quella che è la storia di Valentina, forse chiamo a lei stessa di raccontarcela un po', poi casomai ci ragioniamo sopra insieme.
Sì, che Vince è famoso perché riesce sempre a spoilerare qualsiasi cosa.
Cioè io dicevo subito Sanremo, guarda, stasera, quindi sto zitto,
ma
ecco.
No, quella è proprio la parola da non dire, mannaggia. Allora, intanto io vi saluto e vi ringrazio per questa, insomma, chiacchierata che ci facciamo, sono molto contenta, grazie. E poi quella cosa che tu dici per chi scrive è un grandissimo complimento, no? Perché appunto sentire che un lettore possa cadere, precipitare nel romanzo e non riuscire poi a chiuderlo è una cosa bella, quindi intanto grazie per come lo hai letto. E questo romanzo non è al momento raggiungibile, parla di Vittoria, che è una giovane donna, diciamo, adesso ci chiamiamo così noi quarantenni, giovani ancora. Ed è una giovane donna, 40 anni non li ha ancora compiuti, e è una donna che ha una fame, che è una fame un po' sempre sbagliata, ha fame di cibo, ed è una fame che in qualche modo arriva da lontano nel suo passato, perché questo romanzo poi è molto nella contemporaneità, però poi fa sempre dei salti indietro nella vicenda familiare, personale di Vittoria, perché poi noi arriviamo sempre da lì, dal nostro passato, soprattutto dal primo pezzetto del nostro passato, quando eravamo veramente piccoli e giovanissimi. E è una fame di visibilità, di follower, di condivisioni, di, come dire, di approvazione, ed è poi anche una fame di relazioni, che spesso sono poi relazioni sbagliate, no? Quando io dico sempre, quando si mangia con fame, con quella fame furiosa che ti prendi ogni tanto, difficilmente si riesce a scegliere per bene cosa mangiare, no? E questo succede anche nelle relazioni, quando si ha fame può succedere di inciampare anche in storie che non sono quelle giuste. E quindi ecco, Vittoria si ritrova a un certo punto a dover vivere insieme queste cose che possiamo chiamare nevrosi contemporanee, dipendenze contemporanee. Comunque il fatto sta che a un certo punto all'inizio della storia si ritrova suo malgrado a dover gestire una quantità enorme di follower, e da lì la sua vita cambia.
Sì, diciamo che appunto Vittoria è una donna che ha un blog di musica, è un'esperta di musica, le piace, sì, scrive di musica, e come spesso capita in questo paese le passioni e il lavoro non vanno in simmetria, per cui si trova a lavare le docce, a pulire un B&B, e per una sorta di malinteso, di fatto, cioè il fatto che una star approdi nel suo B&B viene diciamo intercettata dai paparazzi, e questo comporterà il fatto che diventerà a sua volta una star di luce riflessa, e da lì comincia tutto un meccanismo che è un po' il meccanismo perverso dei social, quindi di autonarrazione sempre più fittizia, una narrazione sempre più dedicata non tanto al racconto stesso ma all'efficacia del racconto, cioè come vengo attesa, come vengo rappresentata, e di conseguenza vado a rappresentarmi in tal modo. Tutto ciò
come
va a parte
vedono
anche
gli altri, soprattutto come mi vedranno, come mi vedono gli altri,
per l'appunto. E in più, in tutto ciò non c'è soltanto un aspetto di rapporto fra autorappresentazione e visione dell'esterno, ma c'è anche una mercificazione totale, perché significa a un certo punto quanto tu sei più visibile per un caso, per una fatalità, per una manovra magari concordata, tanto più c'è un interesse di alcune aziende ad averti come promotore. Improvvisamente appunto Vittoria si ritrova a dover mangiare e sponsorizzare, indossare e dover sponsorizzare, in un processo estremamente anche autocelebrativo e contemporaneamente autodistruttivo. Per cui Vittoria, famosissima, a un certo punto, possiamo dirlo questo che succede, Valentina?
No.
Ma decidi tu. No, no, certo.
Dilli di no, non ti preoccupare, dilli.
No, no, ma figurati, ma certo che lo puoi dire, perché ovviamente si tratta di una inevitabile parabola che riguarda tutti quei progetti che non contemplano un piano iniziale, una competenza reale, cioè lei si ritrova in questa cosa che non è la sua cosa, no? Tu appunto facevi riferimento alla musica, lei sognava di poter lavorare nel mondo della musica, con la musica, perché quella era la sua grande passione, solo che si ritrova in questa in questo caos che le cambia la vita, e come spesso capita quando nella vita si improvvisa, a un certo punto diciamo tutto le precipita addosso.
No, non ci dire così, perché noi facciamo tutte le trasmissioni improvvisando, quindi prima o poi ci precipiterà addosso tutto. Vabbè, comunque. No, volevo capire tu quanto hai lavorato e studiato per intercettare, per capire il mondo dei social. Hai dei social? Come ti sei documentata su quello?
Allora, io devo dire che a questo romanzo ho lavorato veramente tanto. Cioè, ho veramente sentito proprio la parola fatica in tutte le sue sfumature, ecco. Questo romanzo per me è stato molto difficile e bello da scrivere. Ho impiegato 3 anni in questo lavoro, quindi comunque ho dedicato proprio a ogni pagina tantissima attenzione e tantissima cura, e quindi ovviamente mi sono anche molto documentata su quello che stavo raccontando, perché chiaramente io non sono un influencer, non sono una persona che sponsorizza cibo sui social, quindi ho dovuto sentire tante testimonianze di ragazze e ragazzi che pian piano hanno cominciato a fare questa cosa qui per lavoro, e ho raccolto appunto le loro vite, le ho ascoltate, in qualche modo ho cercato di fare una sintesi fra i loro racconti, perché effettivamente poi sono tutte diverse ma hanno tutte dei punti di contatto molto molto forti, e quindi da lì ho disegnato il personaggio di Vittoria, che però rispetto a gli influencer, che in alcuni casi molto spesso, anzi sempre di più, sono ormai dei professionisti, cioè sono persone che si mettono lì e lavorano sodo, perché adesso bisogna anche cominciare un po' a uscire da questo cliché dell'influencer che fa la foto e amen, no, ormai lì dietro c'è un mondo che è sempre più un mondo concreto, è sempre più un mondo vicino e a quello del lavoro, quindi appunto, siccome dicevi tu, si mercifica tutto e sì, però si guadagna, e tutto sta anche nel come si comunicano le cose, i prodotti, nella narrazione che riesci a dare di te. Insomma, ci sono influencer che hanno creato dei brand di grande successo, e non parliamo solo di quelle gigantesche tipo Ferragni, ci sono anche dei numeri più bassi che hanno creato delle piccole imprese di successo. Quindi ecco, io comincerei a guardare con una certa serietà a quel mondo lì. Ovviamente poi ci sono persone che lo fanno per puro divertimento, ma mi sono molto documentata. Io frequento i social, certo li frequento tantissimo, però non sono il mio lavoro, aiutano il mio lavoro, che è quello della scrittrice, però non sono sicuramente il mio lavoro.
Guarda, questa è una cosa che
è molto bello.
È una cosa che mi interessa anche perché Valentina Marinaccio,
anche il mondo degli influencer dei libri, tra
per l'appunto, no,
che lasciamo perdere, un giorno ne andremo.
No, come
a
lasciamo
parlare.
Perdere?
No,
mi piace la domanda.
No, vai. Nel senso che esiste anche un mondo che non è soltanto quello che stavi raccontando, che stava raccontando la nostra ospite, ma esiste anche il mondo dell'influencer del mondo letterario, dei libri, certo. Gente che sta lì, che si poi tutti si spingono sempre gli stessi libri, perché fondamentalmente dietro ci sta un meccanismo che non stiamo a spiegare stasera, adesso, in questo momento, però esiste anche quella di finestra sul mondo che chissà per quanto funziona.
Guarda, esiste, ma come esiste ormai, guarda, qualunque cosa sia in vendita ha sicuramente il suo influencer di riferimento, cioè questa cosa è così, quindi i libri sono comunque un oggetto che si può comprare, che si può acquistare, che le case editrici ovviamente vorrebbero che si acquistasse sempre di più, e quindi laddove si può si passa da queste persone che fanno quello. Ecco, poi anche in quel caso ci sono delle ragazze, dei profili di ragazze e ragazzi su Instagram che fanno sui libri un lavoro meraviglioso, così come poi c'è anche magari il ragazzo o la ragazza che fotografa semplicemente il libro e non neanche se lo legge. Voglio dire, ecco, l'importante è che sappiamo che il mondo dei social media è un mondo veramente gigantesco, quindi non si può mai andare lì e dire questa cosa è così oppure no. Bisogna tener conto che c'è di tutto a più livelli, ci sono tante competenze, ci sono tante persone che invece lo fanno solamente così per divertimento, quindi bisogna osservarlo. Ecco, io penso che bisogna comunque cominciare a osservarlo davvero da vicino e tener conto del fatto che ormai mondo virtuale e mondo reale sono sempre più intrecciati. Cioè, qualche anno fa c'era un bel muro che divideva queste due cose, invece ora no, ora la nostra vita virtuale è assolutamente mescolata con quella reale, e quindi cominciamo a vivere, insomma, a viverla tutta insieme.
Valentina, guarda, a questo punto, siccome il tuo romanzo che parla anche di musica, e siccome tu hai detto, sì, che hai impiegato anche tanto tempo, facciamo una piccola eccezione qua all'interno di Tabula Rasa e ti chiederemo se ci lasci mettere un pezzo musicale e poi ritorniamo, sì, a te e ti facciamo le ultime domande, va bene?
Ma molto volentieri, molto volentieri.
A fra pochissimo allora.
Chissà se ti piacerà questa traccia, amore, lo scopriremo.
Something more than love.
Ecco, nelle radio quelle là che insomma che hanno le pubblicità, no? Non come la nostra, qualcuno disannuncerebbe questo brano.
Sì, lei è Lera Lynn, una cantante statunitense che, per chi ha visto la prima stagione di True Detective, io ho visto soltanto quella.
Anch'io.
Era colei che curava sia la sigla che alcune tracce della colonna sonora della serie.
Guarda, Vittoria, la protagonista del romanzo di Valentina Farinacci, avrebbe detto con delle influenze Morcheeba ed Air, mi viene da dire. È vero, così aveva scritto nella sua recensione.
Sì.
No, sul suo blog, immagino. No,
Valentina, immagino di sì, perché effettivamente quelle sono le sonorità, quindi sì. Anche se lei, Vittoria, scrive di musica italiana.
Vabbè, però vedi, allora tu mi lanci a fare lo spoiler poi, perché qual è il più famoso festival che c'è in Italia? Che
ma
non è il
non
Festival
viene,
Bar?
Non viene nominato, però come ai tempi il Festival Bar.
Dai,
però
vabbè.
Insomma, a un certo punto arriva. Ma sai cos'è? Succede che appunto che in una vita che è quella precaria, così improvvisata, piena poi di appunto di nevrosi e quant'altro, uno poi si debba in qualche modo andare a ritrovare in quello che c'era prima che tutto cominciasse, no? E lei in qualche modo, in un momento di, come dire, di discesa verso gli abissi, cioè, si ricorda di quello che amava prima, cioè le canzoni, la musica. Ecco, questo per sintetizzare, perché non ci dobbiamo mai dimenticare di quello che ci piace veramente, che ci piaceva prima che magari la nostra vita ha avuto uno scossone oppure ha subito qualche forte trauma. E quindi lei a un certo punto si ricorda della musica.
Ah, guarda, Valentina, stiamo facendo un'intervista pessima, eh? Dobbiamo proprio rifarla, secondo me, perché alla fine io devo in questo punto intervenire, perché è colpa mia. Il libro di Valentina Farinaccio è un libro che è divertente e appassionato, si capisce? Okay. Si capiva finora? Vabbè,
secondo me no. Non so neanche definirlo divertente e appassionato, io, perché non riesco a... Tu dici divertente, appassionato, a me piace divertente, perché è anche molto divertente.
È molto divertente con una grande ferita dentro, cioè proprio... perché quella cosa che raccontavi tu prima, che ci ha impiegato un sacco di tempo, stavo per interromperti e poi mi sono trattenuto per dire: guarda, lo sai che non si vede? E detto così sembra un'offesa, nel senso che in realtà il libro è molto fluido, cioè chi lavora tanto i libri spesso li rende anche meccanici, e puoi arrivare anche a una perfezione certe volte formale dell'eccessivo lavoro, e quindi gli fai perdere un po' di quella freschezza, un po' di quell'autenticità. Io devo ammettere che invece il libro di Valentina, era un pochino di tempo che non trovavo un libro autentico in questo modo.
Quindi
per questo ero contento di... Guarda, addirittura il mio socio qua davanti è quasi incuriosito, eh?
Sì.
Cioè,
quasi... abbiamo conquistato un lettore.
Sembrerebbe quasi che ci pia la stecca.
Sì, infatti sto esagerando. No, il libro è veramente... Poi, tra l'altro, lo sai che cosa c'ha di buono questo libro che piace anche a te? Valentina, digli un po' quante pagine è questo libro.
No, l'ho visto.
Perché, capito? Perché qua abbiamo problemi di cardiaci quando superiamo le 200 pagine in questa redazione.
Siamo ai 250 qui.
Siamo sotto le 200.
Senti, un'altra cosa che mi incuriosisce, ma questo perché ieri sera vedevo un programma in cui parlavano della copertina, in questo caso di un disco, raccontando un disco famoso, e vedevo la copertina del tuo libro che mi ha un po' incuriosito. Ce la racconti? Nel senso, io, perché davvero è la prima volta che mi capita di
vedere Rita Petruccioli in copertina?
Di chiedere a qualcuno che scrive libri come nasce, perché non sempre l'autore o l'attrice sceglie la copertina, giusto? O sceglie l'immagine, la foto, l'idea.
No, infatti è un processo, in realtà, guarda, talvolta può essere un processo rapidissimo, perché quando c'è il colpo di fulmine per l'immagine... guarda, per esempio, io ricordo che il mio primo romanzo, quindi proprio era un esordio, io neanche sapevo come funzionasse tutto quanto. Mi ricordo che però io sono arrivata dall'editore già con una foto che secondo me era la copertina, ed effettivamente poi è stata la copertina, perché l'editore ha detto sì, effettivamente bellissima, abbiamo contattato l'autore ed è andata così. Quindi, per dire, in quel caso non ci sono state neanche le prove di copertina, e invece in questo romanzo abbiamo fatto parecchie prove, cioè ci sono state delle proposte, e io però non mi innamoravo, cioè quando vedevo l'immagine, erano tutte immagini molto belle, però non c'era proprio l'adesione con la... Io volevo che la copertina in qualche modo dicesse il romanzo, senza però essere troppo didascalica. E quindi quando ho visto questa foto meravigliosa di questa ragazza sprofondata sul suo divano, però un divano nel nulla, ho detto vabbè, lei, perché comunque Vittoria ha anche un rapporto col divano molto intenso, perché il divano è il luogo dell'abbandono nel bene e nel male, è il luogo in cui lei mangia, in cui divora questa pizza, è un luogo prezioso per Vittoria e talvolta anche tragicomico, ecco. Quindi quando ho visto questo divano, poi questa ragazza che peraltro è la fotografa e la modella, cioè lei è una giovanissima ragazza americana che si fa delle foto da sola, quindi è anche, diciamo, tecnicamente è anche un selfie quello in copertina, quindi mi piaceva tantissimo come si sposava questa foto anche col titolo, insomma mi ha conquistata, e alla fine ho detto per me è lei, e poi ci siamo trovati d'accordo alla fine anche con la mia editor e con tutta la squadra, ecco.
Perfetto, no, comunque funziona, a me è piaciuta, per questo me ne è venuta la curiosità di chiederti come nasceva la copertina.
Allora guarda Valentina, a me leggendo il tuo romanzo è venuto in mente un altro romanzo di un'autrice italiana che è Elena Stancanelli, non è il suo ultimo romanzo ma era La femmina nuda, era un romanzo dove a un certo punto la voce narrante arrivava a provare, cioè faceva questo, cioè, ora lo sintetizzo in maniera un po' brutale, però di fatto diceva: io col corpo riesco a farmi male, nel mondo virtuale posso andare anche ancora oltre, perché insomma questo mondo virtuale non mi offre il limite del corpo. Quindi siccome c'è un incoraggiamento nel tuo romanzo sul corpo, un po' mi ha richiamato quel romanzo, che però ha tutt'altro stile, tutt'altro ritmo, tutt'altro
che io non ho letto e ora recupererò, perché mi sembra già questo link mi sembra molto molto interessante,
quindi... è una storia di paranoia, di morbosità, e che ha molto a che fare con col web. No, però volevo chiederti se invece c'erano stati gli altri riferimenti letterari che tu avevi tenuto presente quando stavi scrivendo il tuo
romanzo.
Guarda,
c'è sicuramente un romanzo che mi ha proprio conquistata, infatti io lo cito in esergo, ed è Il mio anno di riposo e oblio di Otessa Moshfegh, uscito per Feltrinelli, se non sbaglio, 3 anni fa, 2 anni e mezzo, non mi ricordo. Comunque insomma quello è proprio un romanzo contemporaneo che nella mia esperienza di lettrice ha voluto dire tanto, ma più che altro perché era un romanzo che riusciva a creare un'atmosfera. È la storia di questa ragazza che a un certo punto per superare il dolore si comincia a impasticcare, cioè si comincia a prendere dei sonniferi per arrivare ad addormentarsi, a dormire il più a lungo possibile, e quindi aumenta sempre di più le dosi, sempre di più le dosi, però con un calcolo ben preciso, no? In modo da controllare il suo sonno e precipitare in questo riposo da cui a un certo punto si sveglia e in qualche modo il dolore lo ha scavalcato, ecco, più che attraversato, perché ha dormito intanto. E quindi questo romanzo con questa atmosfera, poi questa non so, un po' chiuso, però anche divertente, perché lei ha questi modi, questi metodi, poi le cose che fa nel sonno senza rendersene conto, ecco, è un romanzo che secondo me mi ha in qualche modo detto delle cose nel momento in cui io avevo già cominciato a scrivere il mio, e la lettura di quel romanzo mi ha aiutato, ecco, mi è stata preziosa. Poi vabbè, io sono una grande fan della Rooney e mi piace molto quella sua scrittura così asciutta, dritta. Quindi ecco, ci sono queste giovanissime autrici, peraltro, che invidio tantissimo perché sono giovani e bravissime, e e che io leggo con grande passione. In questo momento preciso, oltre poi vabbè a tutti i classici e via di seguito.
Beh, così facendo hai bruciato la nostra ultima domanda, che di solito è appunto sì, quella di chiedere
però
a chi.
Non l'ha completamente bruciata, dai.
Ah no, quindi facciamo un'altra?
No, sì, boh.
Boh, secondo me no, perché scusa, la nostra domanda tipica finale è quale libro consiglieresti a chi ci sta ascoltando? Però già
allora io ve lo consiglio, no, vabbè,
dai, un altro, ce lo consiglio un altro,
molto volentieri. Vai. Il mio anno di riposo e oblio, perché secondo me chi non lo ha letto è bene che lo legga, perché è un libro doloroso, è un libro divertente, è un libro che ci sta bene in questi tempi, anche se è un libro ambientato in un'altra epoca, cioè non in un'altra epoca, è un presente, è un passato da poco, però per esempio non ci sono i social network, insomma prima del 2001, quindi è un libro che secondo me va letto, bisogna goderselo.
E a questo punto ci costringe a fare un'ulteriore altra domanda, ultima domanda, Valentina, cosa farai domani, dopodomani? Questo weekend
una cosa che nessuno scrittore fa in questi giorni, sarò al salone.
Peccato, perché se no saresti potuta essere
alla festa della radio, sì. E quindi quando sarai al salone? Dai, annunciamo quando sarai al salone, che noi non ci saremo.
No,
ma
quando sempre al salone, cioè si muovono, che so.
No,
presenti il libro al salone oppure vai al salone come
fare le passeggiate?
Guarda, faccio due cose molto belle al salone sabato, dopodomani. La mattina con Telmo Pievani parliamo dell'Isola di Arturo, che è il libro che quest'anno il Salone ha fatto leggere alle scuole, quindi faremo questo incontro con gli studenti, sarà una cosa molto bella, e partendo da un podcast che ho fatto grazie a Cora Media e appunto al Salone del Libro di Torino, e parleremo quindi della Morante, dell'Isola di Arturo, della mia amatissima Procida con Telmo Pievani. E poi il pomeriggio alle 17:30 presenterò il romanzo con Zelda Was a Writer, che è una bravissima appunto influencer che si occupa di libri e non solo, e quindi niente, farò queste due cose, sono molto felice, anche molto emozionata e anche molto agitata.
Visto che la nostra trasmissione viene sentita anche al di fuori del raccordo adunare, quindi
da pochi eletti,
no,
poche eletti.
Non è vero, c'è il podcast sul sito, c'è lo streaming e non è più la radio che era Roma.
Di un tempo.
Di un tempo di 15
anni. Esatto, esatto. La radio va ovunque ormai.
Molto più di prima, la tecnologia a volte riesce a farti fare dei passi in avanti non indifferenti, per quanto riguarda il mondo radio l'ha fatti fare enormi.
Sì.
E quindi in bocca al lupo. E un abbraccio, grazie di essere stata nostra ospite e speriamo che
grazie
ti diverti a Torino.
Ma
noi, parte tutto, visto che uno va al salone, andasse pure un po' a divertire.
Vabbè, adesso le faccio mettere giù, così almeno possiamo dire tu, non è al momento raggiungibile.
Vado.
Ciao Valentina.
Grazie ragazzi, grazie.
Ciao, grazie
a tutti.
Ciao, ciao.
Ciao, grazie mille. Ciao.
Ci fermiamo un attimo, ci ascoltiamo i Fontaines D.C. con un pezzo che si chiama Nabokov. notare la canzone letteraria che ti ho messo sotto.
Perché, come si chiama questa canzone?
Nabokov.
Vabbè, non commentiamo. Allora,
sì, non è come una canzone di un gruppo indie di anni fa che citavano Nabokov. No, questi sono i Fontaine D.C., che è un gruppo serio.
Comunque, quanto è molto più bello quando diciamo anche i gruppi, quando c'è DJ Zen che lo fa alla fine, però anche detto durante, cioè non è che la gente che sta tipo in macchina ci può ascoltare e dice aspetto fino
purtroppo quando non c'è il regno del terrore nella nostra DJ
finiamole, anzi salutiamo tutta la nostra redazione, sì. Sia quella che è in terra sabauda, sia che in quella che è in terra molto più laziale, romana, ogni tanto viene fuori il mio essere un fuorisede e niente.
abbiamo un altro ospite questa volta, però registrato,
sì, anche dichiarato in registrazione, esatto. Cioè quando lo ascolterete lo diciamo che l'abbiamo registrato ieri, c'era Giordano Meacci con me al telefono, perché oggi anche lui al Salone di Torino con Giordano abbiamo parlato di un libro che si chiama Cittadino Cane. Non dico altro perché ne abbiamo abbondantemente discusso in questa registrazione che andrete a sentire.
Ovviamente la registrazione non può partire finché c'è un gruppo punk hardcore che nello stesso canale del mixer stava urlando.
E non eravamo io e Giordano, ecco.
Non eravate voi due, anche se secondo me funzionereste anche in questa versione.
Probabile.
E allora diamo il benvenuto a Giordano Meacci, che come abbiamo annunciato non è in diretta con noi, ma sta per fare una registrazione. Quindi io intanto lo saluto. Buondì. Giordano.
Buongiorno, buonasera, questo per creare degli spazi temporali vasti proprio legati alla registrazione.
Perfetto, allora Giordano Meacci, diciamolo, ha bisogno di presentazioni, nel senso che non avrebbe bisogno di presentazioni, ma invece ne lo presentiamo per bene in maniera ufficiale.
Ma mi sembra molto bello peraltro questo.
No, la facciamo seriamente, adesso non dobbiamo fare gli scanzonati soltanto perché registrate e perché ci conosciamo. Allora, Giordano Meacci, come recita anche la pagina Wikipedia a lui dedicata, è un allievo di Luca Ferriani, e lo diciamo perché Giordano ha una grande competenza nell'ambito della linguistica, è uno scrittore e sceneggiatore. Ha lavorato in sceneggiatura spesso con o forse anzi sempre, non vorrei dire una
sempre, certa, sì, con sì, Francesca Serafini. Lì, per quanto mi riguarda, sempre con Francesca Serafini, tant'è che siamo un duo o come da tanti anni diciamo fratelli e sorella, quindi extra anagrafici. E insomma ci diverte molto questa cosa, però sempre insieme.
E a questo punto dici un po' che cosa hai scritto per l'audiovisivo, Giordano, così non mi fai fare un CV freddo, ma è una bella discussione.
Ma certo, guarda, allora mi piace ricordare le cose che abbiamo fatto insieme con Francesca, perché la prima è Non essere cattivo, scritta insieme con Claudio Caligari, ed è una cosa che amiamo sempre ricordare, proprio perché ci permette di ricordare Claudio Caligari. E poi insieme abbiamo scritto due film, uno su Fabrizio De André, Principe Libero, e uno su Carosone, Carosello Carosone, per la regia di Lucio Pellegrini, il De André che abbiamo cercato di raccontare ha il volto e gli occhi di Luca Marinelli, insomma, quindi con Francesca scriviamo per immagini e ci divertiamo molto, insomma, anche perché ci conosciamo ormai da 30 anni, per questo la fratellanza e sorellanza extraanagrafica è diventata una famiglia allargata che comprende anche i rispettivi consorti.
Diciamo che però, siccome questa è tabula rasa, ovvero la trasmissione che legge i libri per le persone che ci ascoltano, e non la trasmissione di cinema, c'è anche una trasmissione di cinema su Radio Onda Rossa, dobbiamo passare invece di più al filone tuo letterario, Giordano, per cui tu esordisci con Minimum Fax, con Improvviso il Novecento, tra l'altro un libro del quale si è riparlato anche tantissimo quest'anno in occasione del centenario di Pasolini, è stato ripubblicato, dopodiché ti occupi sempre di teoria letteraria e hai scritto un po' di tempo fa un romanzo che è assolutamente attualissimo rispetto a quello che è la cronaca romana, ovvero Il cinghiale che uccise Liberty Valance, che non è una cronaca di quanto sta avvenendo nei parchi di Roma nord-occidentale, ma è invece un romanzo dove addirittura si parla il cinghialese. Ma non anticipiamo.
Certo, no, dicevo il cinghialese, ma anche un western cinghialesco si può dire, e in qualche modo è stato profetico per questa guerriglia urbana che ora i cinghiali romani stanno facendo.
Ma tu oggi sei invitato per un altro libro, un libro che è uscito ad aprile, un libro recentissimo, che si chiama Cittadino Cane, appunto pubblicato dalle Edizioni Industria e Letteratura nella collana L'Invisibile. Noi non ne avevamo mai sentito parlare, infatti andando a controllare è il primo numero di questa collana. Come mai un autore tra l'altro così prolifico? Il Cinghiale è un libro anche che ha una sua corporatura, ecco, diciamo tutta la corposità, anche l'aspetto mastodontico, il Cinghiale è anche presente nella mole del tuo precedente romanzo. Invece questo, Cittadino Cane, è un'opera un po' più esile, anche se ci sono dei paralleli con quella tua opera precedente. Raccontaci un po' prima l'avventura editoriale di Cittadino Cane.
La cosa molto bella è proprio l'avventura editoriale, perché mesi fa Martino Baldi, che è l'ideatore e il fondatore, il curatore di questa collana che è edita da Industria e Letteratura, che si chiama L'Invisibile, mi ha chiesto: ma per caso noi vogliamo fare questa collana di letteratura breve ma non brevissima, racconto lungo, romanzo breve, hai per caso un racconto lungo o qualcosa del genere, un testo che abbia queste dimensioni? Io ci penso, siccome, come dico sempre, sono alle prese con tantissimi progetti, tantissimi romanzi che a volte si chiudono, a volte non si chiudono, mi sono reso conto che avevo una storia da raccontare in quella misura là. Questo qualche mese fa, e quell'idea è diventato Cittadino Cane. Cittadino Cane, tu prima dicevi, questa giustamente è una trasmissione che parla di libri e di lettura, ma Cittadino Cane ha un po' come il cinghiale che uccide Liberty Valance, un titolo e un esordio che è un vero e proprio tramite cinematografico. Cittadino Cane è la resa italiana di Citizen Kane, di Wells. Da qui l'idea di raccontare questo tempo attraverso la destrutturazione, come vogliamo chiamarla, la riscrittura in un altro universo linguistico del film di Wells, per raccontare questo tempo attraverso la figura di Carlo Cane, che è il protagonista del romanzo. Forma breve, sì, ma da un po' di giorni, da quando il libro è uscito, da quando, sai come succede, Vince, uno comincia anche a raccontarselo, perché in realtà gli scrittori scrivono, ma poi tutto quello che viene fuori è una digressione sul testo. Mi viene da dire che la forma breve, più o meno breve, perché non saprei nemmeno descriverla, Francesca Serafini, Nicola Lagioia l'hanno definito una novella per aiutarmi, di solito sono dei sodali anche nel dirmi delle cose che mi riescono, che mi permettono di interpretare la realtà. Ecco, questa novella in realtà mi sono reso conto vive di interstizi segreti, perché vive di molte ellissi che sono poi le parti non raccontate della vita di Carlo Cane, questo imprenditore politico che morirà in quel suo universo letterario nel 2059. Ecco, le parti non raccontate, quindi i segreti che si possono solo ricostruire per frammenti, sono in realtà la misura larga che di solito io tengo stretta all'interno delle pagine. In questo caso il silenzio, la pausa, si è preso il giusto tempo che voleva, non perché non ci sia, e questo sarà paradossale, ma poi è un po' una mia cifra, una ricerca che mi diverte fare, non perché non ci sia pausa e silenzio anche nei testi che mi diventano, come si dice, di 300, 400, 500 pagine, ma il silenzio che mai m'ha portato Carlo Cane è un silenzio speciale, ed è per questo che Cittadino Cane è venuto poi così.
Il riferimento a Citizen Kane, appunto, di Orson Welles, che tra l'altro citato anche nell'esergo di Michael Chabon, appunto subito è abbastanza dichiarato i riferimenti che ci accennavi, Giordano. Beh, Carlo Cane, tu dicevi, è una figura che assomiglia a Citizen Kane, è una figura che ci apre a un mondo anche distopico. Infatti la sonata di morte è il 59, e quindi tra l'altro, e Carlo Gane è un personaggio che come c'era una potenza mediatica nel protagonista di Orson Welles, nel caso di Carlo Gane c'è una potenza politica. Carlo Gane infatti è un politico, apparterrà a tutti, farà parte di tutta una serie di governi che speriamo di non vedere mai, ma io un po' te lo chiederei, prima di ritornare a questo che dicevi, a questo concetto che hai espresso così bene tu, delle tue pause, dei tuoi silenzi, del non raccontato, vorrei un attimo ritornare sul raccontato, ovvero un po' in breve ce la racconti la vita di Carlo Gane, visto che tra l'altro uno dei tuoi tanti tentativi è anche quello di un resoconto oggettivo, diciamo anche la narrazione di Giordano Meacci è anche una narrazione che secondo me in maniera esplicita o implicita possiamo molto paragonare a quella di Wallace. Cioè non credo che in Italia ci sia nessuno che tenda ad alzare l'asticella e a provocare il lettore, provocare l'intelligenza del lettore come fa Giordano Meacci. Cioè Giordano Meacci è uno che il lettore lo sfida, non lo asseconda mai, e in questo suo tentativo ovviamente sfianca il lettore, lo accompagna, lo rincretinisce, lo prende in giro, cioè in questa cosa pieni e vuoti si entra in una sorta di grande valse, di grande ballo letterario, cioè una delle cose che secondo me sono un po' la tua cifra stilistica. Ma ho fatto una domanda che in realtà sono 8 domande, Giordano, quindi scusami, ho fatto una meacciata proprio, ho fatto una domanda complessa senza avere la tua capacità di gestire la complessità.
Ma guarda Vince, sai che l'amicizia tra noi, perché la denunciamo, è un'amicizia fatta anche di digressioni, di chiacchiere, come succede sempre quando si parla di letteratura. Io quindi raccolgo in realtà delle tue parole, tu parli di sfida al lettore, sfida è divertente nel momento in cui lo vivi come un duello giocoso, un po' quelle danze che facevano quando si incontravano Peter Sellers e Roman Polanski nei locali che fingevano di fare un duello, però io mi fido anche molto del lettore che vuole, che vuole leggere quello che scrivo, perché si tratta sempre di dire leggi quello che vuoi se ti va, questo per me è fondamentale. E anche quando dici prendi in giro, in realtà non mi va di prendere in giro le persone se non in quel giro di valzer, in quella danza, danzare sul testo, che è un po' quello che succede quando si fanno le sceneggiature, per esempio, no? Insomma, un amico attore che usò una volta questa dicitura, si danza sul testo. Ecco, in questo senso mi prendo la sfida, nel senso anche di fidarsi per chi vuole, e la danza sul testo, proprio del giro di valzer di cui tu parlavi. La lingua è fondamentale perché per raccontare questo tempo l'unico strumento che ho è quello linguistico, quindi le forme di questo tempo, la complessità di questo tempo riesco a cercarle per iscritto soltanto nel momento in cui metto in gioco la mia sintassi, che può essere più o meno complessa a seconda del contesto, anche nei frammenti che compongono i capitoli della vita di Carlo Gane, che passa attraverso partiti della destra tradizionale per fondarne poi di nuovi, è amico di un Putin futuro. Ci tengo a dire che il racconto era stato scritto prima di questa fase storica, ma Putin era abbastanza evidente a tutti da molto tempo, anche se molte persone hanno preferito togliersi dai consigli di amministrazione il giorno stesso della guerra. Ecco, mi viene sempre da dire che basta vederla arrivare la guerra, basta guardare. Ecco, Carlo Gane si trova invischiato in un settennato di presidenza futura di Berlusconi e nel contempo non ha nessun desiderio che lo appaghi, non ha nessuna idea di cosa siano i suoi reali desideri, è una persona che vive la vita delle seconde file, le seconde file che poi, come mi trovo spesso a ripetere, sono anche quelle figure che poi assumono un valore titanico. Carlo Gane nella sua vita non lo avrà questo valore titanico perché non gli riesce, ma molte seconde file hanno avuto delle responsabilità maggiori di Carlo Gane, non essendo poi del tutto diverse da lui. Ecco, quello a a cui tengo molto e lo ripeto sempre, è che non c'è giudizio morale su Carlo Cane, è un personaggio che è nato da qualche parte del tempo, dello spazio, e mi sono trovato a leggerlo, nel senso proprio di raccoglierlo, ma è un modo per raccontare il futuro così come mi pare potrebbe essere. Questo vorrei che fosse Carlo Cane, un tentativo di racconto delle pochezze umane, ma anche dei grandi slanci che non portano a nulla, soprattutto se sono votati al male, financo da parte di qualcuno che non ha bene chiara qual è l'idea del male, soprattutto ha un'idea egoistica dell'esistenza, ma non è del tutto consapevole. Ecco, in questa complessità mi piaceva che ci fosse una lingua corrispondente, per questo attraverso i frammenti, attraverso le voci anche di giornalisti che arriveranno di qui a qualche anno, momenti dell'Enciclopedia Treccani in cui si racconta la biografia, però sempre nella versione provvisoria. È un tentativo di raccontare Carlo Cane per raccontare il mondo come lo vedo e lasciare di nuovo spazio alle pause e ai momenti inesistenti nella storia, perché non raccontati ma solo intuiti.
Ma mi sembra anche, oltre a un una profezia malefica, che appunto speriamo non si avveri, anche per tutta una serie di vicende che ci riguardano, che riguardano anche la nostra prole rispetto alla privatizzazione dell'acqua, tutta una serie di cose che tu anticipi, speriamo che tu non anticipi.
Guarda, speriamo sia un esorcismo. Io mi trovo a dire questa cosa perché l'ho raccontato così come mi è arrivato nella testa, ovviamente. Ho due precedenti, uno è l'identificazione di un governo Letta 10 anni prima in un racconto che è uscito nel 2004 e una giocosa finale tra Germania e Argentina in un racconto scritto, un racconto sui due papi che assistono alla finale, scritto all'inizio dei mondiali che videro poi la finale di Germania e Argentina. Per questo ti dico che molto probabilmente, di là dal gioco letterario ma anche dalla necessità narrativa e letteraria di scrivere quella storia futura di quell'universo lì in cui vive Carlo Cane nel paese di Rignago Barabba, che non esiste ma potrebbe esistere, ecco, ho cercato di raccontare quello che vedevo, ma confido strenuamente che si tratti di un esorcismo. Sai, i demoni nella tradizione, quando vengono battezzati, quando si riconosce il nome e vengono indicati col loro nome proprio, di solito. Speriamo che quella scheda Treccani esorcizzi la possibilità di una privatizzazione delle acque potabili, esorcizzi i governi di cui Carlo Cane a vario titolo fa parte, i legami con dittature o con regimi che non rispettano i diritti umani. Ecco, quello diciamo è extra letterario. Quello che vedevo però, Vince, era quella cosa lì, che va bene. Va bene, non va bene nemmeno in quell'universo raccontato, però in quell'universo raccontato, se non è il nostro, di là da qualsiasi percezione degli universi paralleli, ecco, fa apparentemente meno male, anzi fa decisamente meno male.
Però questo tuo guardare nel futuro, Giordano, a me sembra che abbia una grande radice, una radice che abbiamo dovuto sopportare un po' tutti quanti noi. E te lo dico perché c'è un piano etico a un certo punto che viene fuori rispetto a due massime di comportamento, che sono dei consigli che Carlo Cane riceve, almeno in un caso lo riceve, ovvero quello di sorridere sempre quando si parla, perché sorridendo appunto magari uno non si ricorda che cosa viene detto, ma si ricorda se la persona ha sorriso o meno. E il secondo, invece la seconda nota morale che mi ricordo del tuo libro è appunto quella che dove tu indichi che bisogna far credere agli altri che li si ama, perché li si mette in una condizione quasi di ricatto morale, per l'appunto, perché sono costretti ad amarti a loro volta. E detta così sembra come se fossero dei precetti berlusconiani, cioè come se Berlusconi non avesse fatto altro in questi anni, negli anni passati, cioè nell'averci costretto a un sorriso permanente, a una paresi permanente, e nell'aver convinto una parte della popolazione italiana che era amata. Non so se tu questa lettura l'hai data poi nella tua creazione di Carlo Cane?
Guarda, come sai, tutto quello che i lettori trovano all'interno dei libri, secondo me, a maggior ragione se sono cose così strutturate, cioè riflessioni così strutturate, secondo me hanno una loro verità, hanno sempre una loro verità. Prima si parlava appunto di due previsioni che si sono avverate, che comunque in un caso erano una descrizione della realtà, nell'altro era un gioco sportivo, e in una previsione che è quella fatta in Carlo Cane, che una serie di previsioni che confidiamo invece proprio non accada. Questa serie di previsioni in realtà ha a che fare con la lettura costante della vita quotidiana così come la viviamo. Perché sto facendo questa premessa? Perché quando tu parli del precetto del padre di Carlo Cane a ridere sempre, in quella risata si vede proprio l'imbonitore accorto che poi è stato Berlusconi con i disastri che abbiamo visto e che continuiamo a vedere. Nell'altro caso, la riflessione sulla necessità dell'amore della gente declinato in quel modo, il paradosso è che c'è una costanza e una costante nell'uso del potere e nella descrizione del potere, perché quella frase che tu hai citato, detta da Berlusconi, presidente fra 7 anni, presidente della Repubblica fra 7 anni, anche questa previsione che confidiamo non si avvererà, è in realtà una manipolazione, una delle due o tre manipolazioni, dalla sceneggiatura mirabile di Mankiewicz e Wells di Citizen Kane. Quindi ha a che fare con una percezione di uno dei personaggi della statura morale e del modo di comportarsi di Charles Foster Kane, che Berlusconi riconduce in Cittadino Cane, variandolo ovviamente, perché varia il contesto linguistico, varia la lingua e varia l'universo letterario di riferimento in un caso, cinematografico nell'altro, però è proprio questo, è come ci fosse nelle tue parole, nell'identificazione di quei due momenti lì, una sorta di ecclesiaste del potere che si rinnova. Quindi a volte mi viene da dire, probabilmente il punto è proprio questo, non si tratta di visioni profetiche, ma si tratta di previsioni che hanno le loro gambe ben piantate nel presente, insomma sono stabili proprio perché sono piantate nel presente e sono lì e si possono guardare, volendo guardarle.
Giordano, siamo quasi al termine della nostra intervista e quindi ti chiederei altre due cose. Una è la domanda che facciamo sempre di rito a chi intervistiamo, ovvero se ci può consigliare un libro che ha recentemente letto e che si sente appunto di consigliare a chi ci sta ascoltando. E la seconda domanda invece, e ti chiederei di rispondere prima a questa seconda domanda, ma dentro Cittadino Cane, conoscendoti, quante citazioni ci hai messo?
Guarda, conoscendomi non lo so neanche io, quindi rispondo subito a questa domanda.
Quella più divertente e più nascosta per te, dai.
Guarda, quella più divertente e più nascosta ai miei occhi è la citazione in inglese in esergo, perché ha a che fare con un film di Wells e con la presenza di John Huston, e su questo mi fermo perché poi mi diverte se qualcuno, sempre se vuole, vorrà andare a vedere quello che succede quando uno va a cercare le tracce di altre parole dette. Sai, le citazioni sono sempre le voci che ci perseguitano e ci travolgono, ci travalicano, sono tutte le voci che ascoltiamo e che ci permettono di andare avanti nella vita quotidiana, sono le frasi che abbiamo amato, quelle che ci hanno ferito, perché io non ho una gerarchia, per me le frasi ascoltate in una canzone oppure quelle dette dalla fidanzata del liceo che mi ha lasciato con ragione oppure una frase di mia figlia hanno un valore letterario in sé, hanno un valore artistico in sé, se riesco a metterle in una forma che sia nuova per loro. Questa è una cosa che mi sta sempre particolarmente a cuore. Quindi non è nemmeno una questione di citazione, è una questione di voci che mi attorniano e mi accompagnano nel cammino. Per quanto riguarda invece la richiesta che mi fai, cioè di parlare di libri che ho appena letto, che ho letto da poco e che mi sembrano assolutamente molto belli, consiglierei due scrittrici italiane, e sono Daniela Broggi, Lo spazio delle donne, che è un saggio secondo me fondamentale per leggere questo tempo e raccontarlo e raccontarci, insomma capirlo, e Elena Stancanelli, Il tuffatore, che mi sembrano due segnalazioni che in qualche modo mi raccontano questo tempo sospeso, visto che abbiamo parlato di tempo sospeso, di tempo presente sospeso, che è anche il racconto di Cittadino Cane, mi viene da dire così, proprio perché sono due libri che mi sono piaciuti molto e perché si legano, a proposito di percorsi, cammini, delle parole, alle parole che ci siamo detti. Almeno questa è la mia intuizione, ma sai, gli scrittori mentono per principio e lo sai benissimo anche tu.
E invece ci salutiamo sinceramente.
Non, aspetta, non nel caso dei giudizi, non nel caso dei giudizi e dei consigli, nel caso delle affermazioni sulle citazioni, sulla propria scrittura. Per quanto riguarda il me lettore, invece sono sempre molto rigoroso e molto onesto.
E tra l'altro sei anche un lettore veramente estremamente generoso e estremamente appassionato. Questo sei una delle persone, cioè, Giordano Meacci è una delle persone che legge di più che io conosca. Detto questo, però, ci salutiamo, Giordano, ti auguriamo un buon salone di Torino e speriamo di vederti presto anche di persona qua in radio.
Ma guarda, grazie senz'altro e un buon augurio a scelta per tutte le persone che stanno ascoltando. E grazie ancora e una buona sera o un buongiorno a seconda di quando.
Buonasera, trasmetteremo di
sera. Trasmetteremo di sera, era questa la chiusura. Perché noi ormai siamo pronti anche proprio per chiudere la trasmissione questa sera. Sono le 21.03, abbiamo una mezz'ora di anticipo rispetto.
Abbiamo anche chiuso le finestre.
Abbiamo anche già chiuso le finestre, vi stiamo mettendo una traccia. Oggi purtroppo ci è saltata la terza ospite, abbiamo provato a recuperare. Quando arrivano i giorni di uno dei più importanti festival, saloni, letterari.
Ma parli della festa della radio?
Parlo della festa della radio, okay. Che inizierà domani, quindi c'è tantissima fibrillazione, c'è tantissima voglia di partecipare. E da domani sera in quel della Snia Viscosa, qua a Via Prenestina, non potete mancare, anche semplicemente per lasciare la vostra sottoscrizione, perché la festa della radio serve anche e soprattutto, non solo per stare insieme, incontrarci, ci saranno concerti, cose varie, tra cui un'assemblea domenica mattina, ci sono un sacco di roba importante. Però è importante non soltanto incrociarci, rivederci in faccia e in carne e ossa, e anche perché alla radio serve questo benefit, serve questa sottoscrizione, il radio abbonamento non sta bastando e quindi proveremo anche attraverso la festa di raggiungere quel tesoretto che consente alla radio di sopravvivere per i prossimi 8 mesi e chiudere quest'anno, poi un altro 12 mesi, altri
e poi
12,
si ricomincia,
e poi si
ricomincia.
È ciclico.
10 toes down, tilt, 10 toes broke, we bubbling like Mentos and Coke. I can't really manifest, hopefully more intentional.
Quindi oggi alle 21.05 vi andiamo a salutare. Abbiamo parlato di e con
Valentina Farinaccio, il cui libro si intitola Non è al momento raggiungibile, costa 18 euro e sono 180 pagine, un po' meno in realtà.
E fai di nuovo la battuta.
Tu. No. Così. E poi invece abbiamo ancora, che devo fare? Cittadino Cane, devo abbaiare? No, con Cittadino Cane abbiamo parlato con Giordano Meacci, che ha scritto Cittadino Cane per Industria e Letteratura, che invece costa 12 euro e sono, vado a mente, credo 75 o 78 pagine, un libro molto esile.
E noi andiamo a salutare, vi ricordiamo che Tabula Rasa torna giovedì prossimo sempre alle 20, c'è la puntata quella dedicata al fumetto, poi vi promettiamo con ogni mezzo necessario che andremo in onda tutto giugno, sperando di anche quest'anno di riuscire a ricreare quel momento della festa di Tabula Rasa, un altro di quei momenti sempre per fare sottoscrizione alla nostra radio. E niente, io vi saluto, vi salutiamo,
salutiamo anzi, tutte e
www.ondarossa.info, il sito dove ascoltare sia le nostre trasmissioni, sia tutto l'audio che produce, i contenuti che produce questa radio, ma anche attraverso cui fare il radio abbonamento. Ciao.